good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Attaccato con le mani e l'ugna sopra un pezzo di legno vecchio, a mezzo dello mare nero scuro, se ne stava stanco e muto. Con lo corpo miso a bagno, teso come un piscistocco, con la faccia già paria, mezzo vivo e mezzo morto. Galleggiava sopra l'unne, solo senza compagnia, pigliare i suoi compagni, sfortunati in altra via. Ora sonno forse o funno, profondo è lo mare, a rete non si torna e niente si può fare. Mohammed. E intanto la corrente lo portava piano piano, l'odore della terra ci arrivava di lontano. Quando sente il motore vicino di una nave che ci passa al lato e subito scompare. Ah no, non c'è speranza e abbrisce lo matino, quando di lo mare al lato fa un salto un delfino. Curioso si avvicina, pensa ora viene e mi mangia. La pace Mohammed che era nera si fa yanga. Mohammed è un tunisino, onde vai e onde vieni, onde ti porta lo destino.
E il destino probabilmente lo porta in Albania, questo Mohammed, non è vero? Giorgio, buongiorno, buongiorno al Bolscevico Lacustre e buongiorno anche a Franco Iappelli in una giornata in cui abbiamo veramente fatto fatica a trovare delle cose che fossero degne di rilievo e al di là ovviamente della solita campagna elettorale che ormai ci ha veramente stufato a tutti, ma anche per i modi in cui è stata condotta e per questi continui richiami a questioni che riguardano solo la propaganda spicciola, non è vero Franco? Non hai trovato che anche tu che questa sia stata una delle più brutte campagne elettorali che hai visto nella tua storia di giornalista parlamentare?
È una brutta campagna semplicemente perché questi, chiamiamoli spot, da una parte e dall'altra, da parte della maggioranza e dell'opposizione, sono all'insegna dell'inconsistenza, cioè certo. Sono all'insegna del fatuo, del superfluo,
esatto. Nulla, della fuffa.
Addirittura leggevo, ecco, tra le poche notizie potabili questa mattina sui giornali, che i maggiorenti del PD hanno richiamato un po' all'ordine, diciamo in senso buono, la Schlein, dice guarda, meno woke, meno diritti LGBT eccetera e così via, più cose concrete, più sanità, più salari, più cose di questo genere, che sarebbero dovuti essere la connotazione tipica di una sinistra di una volta. Oh, e questo che significa? Significa che effettivamente la propaganda elettorale aveva preso anche a sinistra una deriva
Sulla sanità loro hanno sempre battuto parecchio, detto fra di noi, io però veramente ho visto un'inconsistenza di temi, al di là del fatto che, per esempio, sul discorso sanità, ora perché mi è venuto in mente, quindi prima che mi sfugga dalla testa, sul discorso sanità, ieri sera la Meloni da Mentana ha fatto un blitz veramente un pezzo da 90 di comunicazione, perché è andata nel fortino del nemico, sostanzialmente a casa di quelli che lei aveva anche preso per in giro, per non dire una parola più attinente.
L'ha preso per in giro, esatto.
Per in giro, esatto. Dicendo: cari telespettatori della 7, intendendo voi siete i radical chic contro di me, e lei è andata nel fortino di Mentana rispondendo proprio sul discorso della sanità: noi abbiamo fatto il maggiore investimento, sentito, eccetera, eccetera. Ma possibile mai si possa dire una sciocchezza del genere?
Beh, perché non...
No, voglio dire, non ci sono quei soldi, Franco. Cioè,
che non ci siano.
Li hanno messi,
insomma,
a bilancio.
Lei parla come se ce li avessero messi.
No. Allora, lei dice, noi abbiamo messo più del passato, però non sono sufficienti. Il discorso è duplice, cioè non ci sono i soldi, su questo siamo d'accordo. Ovviamente ognuno tira l'acqua al suo mulino. Lei dice, non ci sono i soldi, ma io ho fatto quello che potevo fare, qualcosa di più ci ho messo. È sufficiente?
No, non è esattamente. La presentazione della cosa non è così. Non è che ha detto ho fatto quello che potevo, ha annunciato trionfalmente delle cose che non sono state fatte.
E ritorniamo al discorso
della propaganda elettorale.
Della propaganda
allora,
elettorale.
Intanto,
su questo ti do ragione.
Esatto, no? Intanto ci fosse stato qualcuno che ha spiegato a cosa serve l'Europa. Perché i temi sono banalmente della propaganda elettorale.
Se ti interrompo, sì. Giorgio, ma che c'entra l'intervista della Meloni, che tra parentesi dice andata nella tana del nemico? Diciamo che una volta i collaborazionisti venivano accusati di intelligenza con
il
nemico.
Sto parlando di
Mentana,
Mentana ha fatto da spalla
alla Meloni,
il capo clac, sembrava una cosa penosa.
Cioè, però voglio dire, i temi l'Europa, insomma, mi sembra che
però
rimane
dico, anche
sullo
lì,
sfondo in ogni
Mentana
caso.
Ha fatto una cosa pro domo sua, nel senso, in termini di propaganda personale, perché poteva andare da Formigli, poteva andare da chi altro c'hanno lì, da Floris,
e
invece è andata da Mentana, che ha sdraiato il red carpet alla principessa sul pisello. Allora.
Ma questo significa evidentemente dei rapporti dei rapporti diversi anche con Cairo, perché insomma,
Mentana fino a un certo punto,
però voglio dire, dico le chiavi.
Comunque,
della 7 qualcuno
il giorno prima, certo, il giorno prima Mieli l'aveva stuzzicata dicendo: fossi la Meloni io andrei lì, se lei è una donna intelligente ci andrà e io non ho motivo di dubitare, eccetera eccetera. Ovviamente lei ci è andata, lei ha fatto il suo. Attenzione, io dico, lei ha fatto quello che doveva fare. Mi stupisce Mentana che si sia prestato a una marchetta di questo livello. Comunque, tornando a quello che stavo dicendo poco fa sulla la propaganda elettorale, allora è la propaganda più volgare che si sia vista, la campagna elettorale più volgare che si sia vista nella storia della Repubblica. È quella in cui hanno parlato più a vanvera, perché hanno detto delle cose assolutamente fuori del mondo, e quella in cui si sono propagandati come risultati cose che rimangono delle rosee speranze. Perché quando quella dice dimezziamo le liste d'attesa, faremo lavorare il sabato e la domenica, intanto devi assumere persone, perché se no il sabato e la domenica chi ce va a lavorare se non la paghi la gente? Mm-hmm. Cioè, dove stanno i soldi per... Se poi voglio ricordare che poi chiamiamo i medici da Cuba per far curare la gente in Calabria, perché non ci stanno i medici. Allora, le liste d'attesa, ma la Meloni ha lista d'attesa in vita sua, non l'ha fatta sicuramente, perché se no non direbbe certe stupidaggini. Meloni, dico, adesso me la prendo con lei perché stiamo parlando di lei, l'abbiamo identificata,
certo.
Come però sento dire delle cose, ma nemmeno da bar, perché al bar la gente poi parla di esigenze sue.
Sì,
poi
certo,
dà delle risposte a pene di segugio, esatto. Però poi dice delle cose che sono bisogni reali. Questi parlano dei bisogni che non conoscono. Questo è il fatto indiscutibile.
No, non è solo questo, Giorgio, io ritengo anche che ci siano, cioè ci sia proprio, adesso questa è la mia impressione personale, io ieri ho notato il vero scollamento tra quello, ancora una volta, poi tutte le volte mi stupisce, sì. Ma ieri è stato manifesto nel vedere lo scollamento che c'è tra chi ovviamente è in questo momento nella stanza dei bottoni e chi invece sta sotto i bottoni, cioè fa le agole. Come si può dire. C'era anche Salvini dalla Gruber, forse a qualcuno è sfuggito e a me no. Onestamente, e l'ho trovato anche abbastanza sgradevole, se vogliamo, come era, io trovo sgradevole la Gruber per come non riesce a non intervistare le persone, perché gli parla sopra, è una cosa che è assolutamente inconciliabile secondo me con il buon giornalismo. Se anche hai una persona che ti sta antipatica davanti, non è che gli devi togliere la parola o fare in modo di avere sempre l'ultima parola tu. Era molto sgradevole la Gruber perché comunque lei continua a comportarsi come un ex parlamentare europea, ormai lei non è più una giornalista, è una commentatrice televisiva che fa da controparte a quelli di destra che stanno lì, se con quelli di sinistra non si comporta, cioè se c'ha Santoro poi è una cosa di un leccapiedismo assolutamente ripugnante. Però, allora, detto questo, noi siamo davanti comunque a una situazione che ieri ha visto come tema principale l'immigrazione, perché la Meloni era stata in Albania a fare un incontro con il premier Edi Rama. L'Albania, lo diciamo, non sta in Europa, anche se sta diciamo dall'altra parte del Mediterraneo, e è andata a vedere come proseguono i lavori per la costruzione di questo, chiamiamolo hub, ma nella realtà dei fatti non si chiama hub, si chiamerà in un'altra maniera, dove verranno tenuti i migranti nel periodo, diciamo, di cuscinetto, che poi non abbiamo capito quanto sarà lungo questo periodo di cuscinetto tra quando arrivano in Italia e il momento in cui potranno o rimanere nel nostro paese oppure essere rispediti all'estero. Allora, qua la stampa parla di modello Albania, Meloni difende il centro per migranti, così si risparmia. Al di là della polemica che c'è stata con Riccardo Maggi di Più Europa, che è un radicale che ieri ha cercato in tutte le maniere di mettersi di traverso, ma insomma non è andato a buon fine la sua protesta, c'è un discorso che riguarda i soldi sostanzialmente. Il protocollo per il trasferimento dei migranti partirà il 1° agosto, e se l'opposizione denuncia lo spreco enorme di risorse, 1 miliardo di euro dicono tutti i partiti centro-sinistra, per la Premier la somma si riduce a una spesa di 670 milioni in 5 anni, e si tratta di un investimento e di un'azione di deterrenza. Franco, secondo te potevano essere usati diversamente questi soldini?
Penso di sì.
Cioè voglio dire, 670 milioni non li puoi mettere per fare degli ospedali, perché poi a noi preme molto invece, oltre più che il discorso immigrazione, il discorso sanitario.
Ma sai, non è che i soldi servono, e solamente questo mi sembra un po' arzigogolato, questa come potremmo definire, questa soluzione albanese. L'unico lato positivo, secondo me, sempre dal mio punto di vista ovviamente, non pretendo che sia anche quello degli altri, dal mio punto di vista funziona un po' da deterrente psicologico, ma finisce lì, insomma.
Io penso che la disperazione ti porta a buttarti nel fuoco.
No, voglio dire, se si sa che se finisci in Albania forse c'è una remora a partire, ecco.
No, io invece questo non lo credo, proprio perché, bah, come ti dicevo, se la gente dalle Torri Gemelle si è buttata di sotto dal grattacielo,
comunque non voglio che c'entra qui,
intendo dire che di fronte a una situazione terribile tu ne affronti un'altra anche più terribile pur di sfuggire, certo, a quella, questo intendevo dire, nel senso del discorso. Fra l'altro, secondo me, è già una cosa paradossale che se arrivano, cioè abbiamo gli sbarchi in Italia,
certo,
noi li carichiamo su un'altra nave
che, costa?
Che abbiamo preso in affitto a un prezzo, mi sembra, beh, non conosco i prezzi di Nolo delle navi.
Sono però, 13,5 ecco, milioni per 3 mesi il costo stimato.
Perfetto, potevamo prendere la Costa Crociere e portarli di
certo,
là, era la stessa cosa, insomma.
Però dimenticate una cosa, miei simpatici sodali. Che se una nave costa tanto,
sì,
mi sembra che pure quelle delle ONG non è che viaggiano gratis, insomma,
sì, ma
le ONG sono finanziate dagli
da
ONG,
persone che vogliono,
da gente che finanzia le ONG,
sì, però ammazza, dico, guarda quanti generosi esistono nel mondo,
perché no? Dobbiamo pagare noi?
Non sono soldi dello Stato italiano, però.
Ma scusa, Fra, perché devo pagare questa
uno
nave?
Uno Stato serio dovrebbe prenderli e ingabbiarli tutti quanti, ma ragazzi, ma per traffico per schiavismo, cioè, ma vi rendete conto? Le ONG, cioè, ma chi è che mette milioni e milioni su questa operazione, tra parentesi, veramente abnorme e assurda? Cioè, guardiamo alla radice. La radice è perché, dopo che mi avete risposto a questa domanda, chi è che ha organizzato il traffico di esseri umani, chi è che prende i soldi, chi è che investe su questa storia?
E le ONG non c'entrano questa storia, c'entrano, no? Le ONG vanno a salvare gente che sta in mezzo al mare,
cioè sono disinteressate?
Il grosso
Oh là là, Giorgio, per favore,
per favore, è così.
Ma ragazzi, mi state a prendere veramente in giro, su.
No, allora, Franco, io non credo che ci
stanno degli interessi colossali di gruppi finanziari, di multinazionali che hanno interesse evidentemente a creare questo mercato dell'immigrazione, compresi i tuoi avversari cosiddetti capitalisti, che grazie a questa storia hanno il famoso, come sosteneva il tuo amico,
la mano
dopo
l'abbasso rosso,
no, hanno il famoso esercito dei lavoratori di riserva. Cioè, finiamo come in America con i tassisti indiani che dormono dentro il tassì, finiamo con, ecco, abbiamo visto
questo rumore, scusate, sento un fruscio,
sì, che qualcuno che sta facendo, okay.
E so che tu te ne sei meritariamente occupato dei braccianti nel sud,
certo,
nel
costo,
eccetera,
no.
Finiamo con la gente pagata 1,50 euro l'ora sotto il sole a cogliere i pomodori, insomma, cioè non mi sembra, cioè, io vorrei capire, io voglio semplicemente capire, non venitemi a dire che è tutta filantropia, perché onestamente
sono due aspetti diversi, perché se tu mi parli del reclutamento della manodopera, è
quello
possibile.
Possiamo essere d'accordo,
chi va a salvare la gente che si trova con la nave affondata perché stava su una specie
ha degli interessi sporchi, va bene?
No, questo secondo me no,
sì,
secondo me no. Sì, cioè Carola Racket, che è stata indicata come il nemico,
una
che
speronava la Guardia di Finanza, ma su,
non ho capito.
In un paese normale doveva stare in galera perché ha speronato una cavidetta della Guardia di Finanza. Ma che stiamo al cinema?
Perché gli impedivano di entrare. Allora,
ma voi siete a favore di questa, chiamiamola, io non dico invasione, ma anzi la chiamo invasione.
Franco, scusa Elena,
mi consenti, fammi prima finire il coso. Abbiamo bisogno di tanti immigrati. Abbiamo bisogno di tanti lavoratori stranieri,
esatto.
Però abbiamo bisogno di lavoratori. Qui imbarchiamo gente senza arte né parte che va a bivaccare.
Come fai a sceglierteli, scusami Franco? Allora,
come
fai a sceglierteli? Cioè, nel senso, la Merkel...
Ringraziate l'Europa, ma che volete?
Ringraziamo nessuno. Allora, il problema fondamentale è la Merkel fece un'operazione abbastanza sporca, devo dire,
con i siriani.
Scegliendo te sì, te no, perché prese tutta una, diciamo, immigrazione all'epoca del conflitto siriano, che era un'immigrazione molto alta, ingegneri eccetera eccetera, e li inserì nella società tedesca perché servivano le loro teste. Noi non possiamo fare altrettanto con quel, parentesi, a me non è piaciuto quello che, che ha fatto la Merkel, figli e figliastri, quando c'è dell'accoglienza da fare la fai, poi casomai quelli che hanno più possibilità entrano all'interno del tessuto sociale del paese, altri invece no, ma noi non è che noi ci possiamo mettere in mezzo al mare a dire tu che cosa c'hai, la laurea in qualche cosa, tu che fai, cioè lì sono poracci che scappano da paesi dove obiettivamente soffrono la fame oppure ci sono delle dittature che non gli consentono libertà. Non mi veniva a dire che nella parte del Nord Africa stanno tutti bene e ci sono delle democrazie specchiate, perché lì sì mi viene veramente da ridere. Detto questo, quello che sta facendo la Meloni, anche questa storia dell'Albania, è una pura propaganda. Perché poi io voglio vedere come va a finire, cioè in questo momento ci sono solo le ruspe, dovrebbe partire il primo d'agosto e dovrebbero avere già fatto tutto.
Aspetta, il primo agosto già in ritardo rispetto a quello che aveva
esatto.
detto lei, attenzione.
Poi sono 77.000 metri quadri di bunker dove praticamente tu terrai delle persone in attesa di giudizio e fuori dal, diciamo, dall'Italia, perché in Italia non lo potresti fare questo.
Ma
perché
infatti
ovviamente
interverrà il Tribunale dei diritti umani su sta cosa, sì, te lo dico io quello che succede.
Sì, ma ho capito Giorgio, però il Tribunale dei diritti umani, con tutto il rispetto, conta come il Durio Coppe quando regna bastone. Allora questo è
all'interno dell'Italia non credo, vediamo
la creazione di, tra virgolette, lager, anche se la parola non è giusta, extra italiani, per bypassare la legge italiana sull'immigrazione.
Certo.
È molto semplice.
Certo.
Non lo puoi fare in Italia, perché sennò verresti colpito dalle leggi europee che riguardano l'immigrazione, eccetera.
E
lo fai in Albania. Questa è la cosa. Ma a me quello che, al di là del senso di quella che è questa operazione, a me mi dà fastidio i soldi buttati, perché io preferirei moltissimo che tutti questi denari, anziché andare a cercare a fare la caccia al migrato, all'immigrato, perché ti serve per il tuo elettorato e per guadagnare mezzo punto, tu buttassi un po' di soldi dentro la sanità pubblica. Non lo vuoi fare perché anche lì c'è il progetto, ovviamente, che porta verso il cambio totale di sistema.
Ma
attualmente
certo.
la sanità privata è quello che fa da paracadute quando la sanità pubblica non riesce ad arrivare. La Meloni ha in testa il contrario: prima viene la sanità privata e poi, dopo la sanità pubblica, curerà i poracci. Cioè, a me un'Italia così, onestamente, non mi piace. Certo, non è una questione di destra o di sinistra, è una questione di diritti costituzionali. Non ci siamo proprio. Poi è inutile che lei vada a fare le risatine da signora che sa tutto lei, da mentana che, come dicevate prima, insomma, anche in maniera un po' vergognosa gli ha fatto da spalla. Ma che poteva fare poi Nomentana? Si metteva a fare.
Sembravano Totò e Castellani. Però,
ho capito, Totò e Peppino.
L'onorevole Trombetta.
L'onorevole Trombetta.
Vabbè, che c'entra, mica è solo Nomentana. Cioè.
Qualunque giornalista, in quella situazione non avrebbe, anche perché ci saranno stati accordi, no?
Ma certo,
bravissima,
certo.
Bravissima. Allora, senti, con tutta, chiamiamola, l'amicizia, ma dico pure le interviste de Porro alla Meloni, ragazzi.
Mamma mia,
cioè, quando si prende questa china, io sto parlando adesso a livello, diciamo, di giornalismo, di quella che è stata la mia professione per tanti anni e che è ancora quella di Elena. Cioè, quando si prende sta china non ci si ferma più, cioè,
infatti siamo ai tempi dei Craxi con
le chiamavo,
cosa, Mixer, ti ricordi,
le chiamavo le interviste alla slappata ossequiosa.
Ma sì.
Come i cani, no? slap come
sì,
cose, no?
Ma ci sono delle cose, cioè,
ricordi la famosa intervista di Minoli a Craxi? Una cosa ignobile.
Sì, no, ma
però peggio di quella di Minà a Fidel Castro, ma
sì,
insomma,
però,
vabbè.
Allora,
ho capito, però quella è un'intervista che è diventata famosa in tutto il mondo, perché è l'unico che è riuscito a parlare 10 ore in fila con Fidel Castro. Se ne parlava in un film americano addirittura. Portatemi quel giornalista italiano che ha parlato con Fidel Castro.
Certo, per 10 ore di fila
certo.
Vabbè, lì c'era sicuramente quello che Minà vedeva come il Dio in terra e ovviamente non poteva essere diverso, ma
certo.
Però io insisto nel dire, tra il Mentana che comunque nel suo silenzio si presta, per quanto sia nel fare alla Meloni un colpaccio, e ovviamente ci sono alcune domande che non sono sembrate conte. consone, ma vabbè, questo è. Dall'altra parte però c'è stata Gruber che, se poteva mangiarsi Salvini, se lo sarebbe mangiato, ma a me non piace lo stesso, però, perché lei è veramente di una faziosità assolutamente ripugnante.
Beh, fastidiosa, cioè,
fastidiosa assai, eh? E parla sulla voce di quello che è il suo interlocutore, non lo fa finire, cioè, insomma, è abbastanza...
Il suo preferito è Bocchino, poi, quando sempre a litigare con Bocchino.
Che poi, devo dire, io e Franco, che conosciamo bene Italo Bocchino, e abbiamo anche, come dire, un soprannome antico che non riveliamo, per non evitare di fare, come dire, di scadere nel trito. Però Italo Bocchino è una delle persone che riesce a reggere meglio il confronto in questo periodo.
È più, come si può dire, è più scaltro, più manovriero.
È più bravo comunque.
È più politico.
Quando ci va la vice direttrice del Sacro d'Italia è una cosa ridicola.
Mamma mia.
Come si chiama?
Annalisa Terranova.
La tua amica Annalisa Terranova.
Absit Nuria Verdis. Pazienza.
Lo sapevo che l'avresti detto.
Non abbiamo consuetudine con la signora. Come
no,
si
io
dire.
Mi ricordo che erano tutti questi compulsatori frenetici del Signore degli Anelli di Tolkien. Tutto quanto, che io chiamavo il signore degli anelli, di, no? Quello,
sì,
come
sì,
i vermi,
sì, sì, sì,
cioè fautori del Medioevo, che per me è un'epoca infame di regresso, di oscurantismo.
Su questo non sono d'accordo.
Vabbè, figlio mio.
Se non ci fosse stato il Medioevo, non ci sarebbe stato il Rinascimento. Ma poi, insomma.
Ma si chiama Rinascimento proprio perché ha superato il Medioevo. C'era la pellagra,
sì,
la cosa, le piaghe del decubito, cioè, non lo so che cosa, la peste bubbonica, la fame nera, ma dico, ma insomma, su.
Sì, insomma,
vita media a 32 anni, dico, che c'è del Medioevo? Dice, il cavaliere medievale.
No, non è.
Lui faceva il cavaliere medievale.
E tutti gli altri.
Tutti gli altri, insomma, su. No.
Costruivano le cattedrali.
Ecco, sì, ma anche lì ne hanno costruite alcune, ma poi altre, insomma, tutto il resto erano un po' straccioni.
Quello era l'inizio
seri
della massoneria, la costruzione delle cattedrali.
È l'inizio della fine, come si suol dire. Vabbè, oggi è anche, come dire, un momento di ricordo, e quindi vorrei far parlare un po' anche Franco, ma anche Giorgio, ovviamente, che sono esperti di storia, perché oggi Joe Biden è in Normandia per gli 80 anni dello sbarco in Normandia, del famoso D-Day. In un momento in cui ci sono due nuove guerre importanti, quella ucraina ovviamente con la Russia, quella a Gaza, dove ancora oggi ci sono delle novità che ormai è praticamente inutile elencare, perché ogni giorno c'è un orrore
ieri
diverso.
Hanno assediato una scuola, 32 morti hanno fatto, perché dentro c'erano i terroristi.
Quindi
l'esercito
nessuno,
più democratico del Medio Oriente.
Nessuno riesce a fermare Israele in questo momento, e non se ne viene a capo. Lo sbarco in Lombardia oggi assume, secondo voi, un significato diverso, e che lettura gli diamo dopo 80 anni con questo contesto storico che stiamo vivendo?
Forse avremo opinioni un po' divergenti, io e il bolscevico.
Ma non c'è dubbio, però, vai Franco.
Ma no, per me è... Ecco, 80 anni fa ci sarebbe molto da discutere. Ovviamente dobbiamo separare, io almeno separo storicamente, due aspetti della questione.
Sì.
Il primo aspetto è quello, chiamiamolo così, politico, ideologico, eccetera. E ovviamente, insomma, era la fine delle dittature europee, come la si voglia pensare, comunque la si pensi, questa era la fine della Germania hitleriana, dell'Italia fascista, non solo, anche della Bulgaria, dell'Ungheria, cioè di tutto il complesso di potenze alleate dell'asse. Insomma, era la fine di un mondo, di un'ipotesi politica. L'altra da un punto di vista invece prettamente geopolitico, vorrei dire storico geopolitico, è la fine dell'Europa, come potenza mondiale, come coacervo di nazioni che hanno dominato il mondo, cioè con lo sbarco in Normandia praticamente viene vengono decise le sorti della Seconda Guerra Mondiale e l'Europa perde. L'Europa perde perché perde anche quando vince. Cioè, la cosa paradossale.
Questo è un'analisi che mi piace, cioè nel senso l'Europa perde anche quindi tu
l'Inghilterra ci rimette l'impero. L'Inghilterra che aveva fatto la guerra per conservare il proprio impero, tralasciando le proposte di pace, di alleanza, di spartizione del mondo che gli faceva Hitler, e secondo alcuni era il Rudolf Hess con il misterioso volo che fece sull'Inghilterra, era l'autore proprio di una proposta, cioè Hitler tra parentesi non invase l'Inghilterra per il semplice motivo che la considerava un popolo fratello, gli anglosassoni per lui erano parenti dei germani, insomma, sai, ancora queste cose così. La proposta qual era? Prendetevi il resto del mondo, l'impero, e noi dominiamo in Europa. Winston Churchill rifiutò, sotto un certo aspetto, dal suo punto di vista fece bene, però fece bene perdendo nonostante la vittoria. Allora l'Inghilterra perse l'impero nello spazio di qualche anno, perché perse l'India, perse il Kenya, perse i possedimenti in Africa, perse parecchie cose, non solo, ma addirittura se la passò peggio delle nazioni che avevano perso veramente, della Germania e dell'Italia. Dici, in che senso? Ovviamente nel dopoguerra la fame regnava sovrana
e anche tutta
Europa, ma in Inghilterra regnava di più, perché la tessera annonaria, quella i razionamenti durarono addirittura fino alla fine degli anni 50, cosa che noi stavamo quasi traguardando il miracolo economico in prospettiva. E lì ancora razionavano la mezza salsiccia, il coso e tutto quanto, eccetera. Questo per dire che ci fu. E poi c'è un fatto, se tu noti, dunque praticamente io sostengo questo, che in realtà si è trattato di un'unica grande guerra mondiale con un intervallo di 20 anni. Si sono leccate un po' le ferite, tra parentesi la seconda guerra mondiale ha trovato le sue cause nella fine della prima, perché effettivamente cioè il revanchismo tedesco probabilmente non ci sarebbe stato se i vincitori avessero dimostrato un po' più d'umanità nei confronti della Germania, che poi nella scatenamento della guerra aveva delle responsabilità molto limitate a quell'epoca. Parlo della prima guerra mondiale, solamente che la punirono in una maniera, cioè riparazioni esose, inflazione dovuta anche a questo, inflazione galoppante, famosa storia, quella con la cariola, i miliardi di marche e tutto quanto, fame nera, poi ricordiamoci le amputazioni territoriali sia nelle colonie in Africa e sia soprattutto con quella cosa assurda che sarà poi l'esca della seconda guerra mondiale, che era il corridoio di Danzica. Il corridoio di Danzica, praticamente per consentire alla Polonia uno sbocco al mare, c'era un corridoio che passava, divideva la Germania in due. E non potevi andare da una parte all'altra, insomma, era una cosa un po', oserei dire, come dopo l'indipendenza, dopo l'indipendenza dell'India, che era India e Pakistan diventeranno. Il Pakistan inizialmente era diviso in due territori che stavano uno
che poi è diventato Bangladesh.
Lì non si poteva fare, ma c'era sto corridoio, è come se dentro casa tua ci fosse un corridoio che ti impedisce di andare dalla camera di destra a quella di sinistra, insomma. Si comportarono veramente molto male, una grande umiliazione.
Io adesso chiedo a Giorgio, perché appunto diciamo diciamo, chiudiamo un po' prima la trasmissione di oggi, anche perché la penultima trasmissione, lo diciamo, di Sestante, poi ce ne sarà soltanto un'altra martedì prossimo, diciamo a caldo dei risultati elettorali, con risultati conclamati che ovviamente commenteremo prima della consueta pausa estiva di questa radio. Ma una cosa voglio chiedere a Giorgio: ma che senso ha invece per te, alla luce di quello che sta facendo Putin in questo momento, la celebrazione del D-Day da parte di un Biden molto claudicante, che va lì diciamo anche per ricordare che l'America ancora c'è, e insomma sembra un po' una figura non solo sbiadita, ma quando
non è così, non è così, perché di tutte le cose che io non apprezzo dell'America c'è una cosa della quale devo rendere
atto,
in qualche modo atto, agli Stati Uniti, che è quella di ricordare i caduti delle loro guerre, quelle giuste e quelle meno sbagliate. Giuste.
Sì, su quello ce l'hanno.
Allora, se dopo 80 anni si ricorda dei ragazzi dei 20 anni che sono sbarcati lì, ne sono morti 8.000 in 10 minuti lì sulla spiaggia di Omaha,
sì,
per arrivare là in Normandia, io credo che questa sia una cosa meritevole. Fra l'altro è una cosa che fanno sempre, non la fanno da adesso,
no,
che
certo,
c'è il problema,
certo,
della Russia,
certo, certo.
Mentre mi riallaccio a quello che diceva Franco a proposito della Germania, che fu punita nella prima guerra mondiale, nella quale aveva colpe limitate, se non logica dei tempi, mentre invece non fu assolutamente punita dopo la seconda guerra mondiale, in cui le ragioni per punirli ce n'erano tante.
Sì, certo.
Ma ovviamente serviva il baluardo dell'Europa contro l'Unione Sovietica, e quindi la Germania
venne divisa, vero?
Venne divisa, però c'era questa cosa ridicola a proposito dei corridoi, in cui c'era una città nel centro della Germania Est,
dove
c'era mezza città che apparteneva all'Ovest, e c'era una strada che congiungeva la Germania dell'Ovest a Berlino Ovest. Cioè, una cosa, vabbè, comunque queste sono le cose della storia, le stranezze della storia, delle quali tante volte abbiamo parlato con Franco nella trasmissione.
Sì, certo, abbiamo parlato.
Però tieni presente, allora hai perfettamente ragione, scusa l'interruzione, ma oramai diciamo
ci siamo lanciati
nella rievocazione storica. Tieni presente che questo che dici tu avvenne effettivamente, però non subito la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Certo, perché c'erano quando gli accordi con l'Unione Sovietica.
Quando cominciò la Guerra Fredda, e accadde quello che hai detto tu, cioè ognuno...
Diciamo un'operazione degli anni 50, il pezzetto su e via.
Il pezzetto di Germania, e lì divenne comunista, sì, e là divenne,
sì,
capitalista.
Un'altra cosa...
No, aspetta, sì. Però subito dopo... quando si discusse che ce famo mo della Germania, quando alle potenze vincitrici, ci fu il famoso piano Morgenthau. Il piano Morgenthau prevedeva la completa deindustrializzazione della Germania e tutti che dovevano coltivare patate. Questo era si stava un altro po' per ripetere lo stesso errore, perché è chiaro che poi alla fine tu colpisci chi secondo te ha sbagliato, chi si è reso responsabile di crimini, ma colpisci pure il povero disgraziato, che se muore di fame.
No, comunque, al di là di questo, poi volevo dire un'altra cosa. Purtroppo sono dovuto uscire perché non ho sentito quello che avete detto poco fa. Ma quando si parla del D-Day, è ovviamente una cosa fondamentale, perché ha accelerato la fine della guerra e la vittoria delle forze alleate. Però senza quello che era successo a Stalingrado, cioè sul fronte orientale, il risultato della storia sarebbe stato un altro. Lo sbarco in Normandia non sarebbe mai riuscito se solo i tedeschi avessero potuto spostare le divisioni impegnate in Unione Sovietica.
È
lì che hanno sbattuto il grugno. Allora, di fronte ai caduti delle forze alleate, ovviamente tanto di cappello, però vorrei ricordare che sono morti 20 milioni di cittadini sovietici. 20 milioni.
Certo, mica.
Ma c'è la cito non perché è aderente a questo tema, ma perché ricorda appunto che a chi invade la Russia magliene incoglie, insomma,
certo.
E ci stanno dei manifesti di fronte all'ambasciata francese a Mosca adesso, che recitano esattamente: attenti i francesi, non ripetete l'errore dei vostri padri.
Certo.
Insomma, sembra che Napoleone sia stato costretto a ritornare.
Se pensi alle invasioni dei cavalieri teutonici, quando Alexander Nevsky li fermò, era diventato poi il simbolo prima della Seconda Guerra Mondiale della resistenza ai tedeschi, insomma, ovviamente.
Allora ragazzi, finiamo questo momento di storico e diciamo che la nostra trasmissione oggi può anche concludersi qui con un'ultima notizia che riguarda, guarda caso Franco, la Santanchè. Perché? Perché la Santanchè raddoppia i guai giudiziari. Bene, ora è indagata anche per bancarotta oltre che per falso in bilancio. I PM di Milano hanno aperto un nuovo filone sul suo caso, il famoso caso Visibilia, e iscritto nel registro degli indagati la ministra e il compagno, il famoso Dimitri Kunz, oltre a altri 5 dipendenti. Secondo la procura, le figure di vertice di Visibilia non risultano estranee ai fatti di gestione e di approvazione dei bilanci. Domanda: quanto dura la Santanchè secondo te, Franco?
Fino all'autunno. Non penso, cioè io dico una cosa,
no, durante l'estate non si fa il rimpasto di governo mai, insomma, questo...
tutti al mare e con quel che ne segue. La questione, io penso che effettivamente
è troppo,
non
ragazzi,
è possibile.
Non è possibile.
Cioè, poi, tra parentesi, detto tra noi, io credo molto in politica, alle simpatie, alle antipatie, ai carismi, cioè che hanno un valore determinante al di là dei programmi e di tutto. Insomma, la Santanchè è un po' antipatica,
solo un po'.
Io,
il tacco 12.
Ci stanno, se a sinistra ci stanno i radica chic, io ho sempre detto che questa è una libera shock. No.
Sì.
Ah, lei fa parte della casta dei burini ripuliti che stanno a destra, come
sì,
i radica chic.
Però vedi, dicevamo.
Non è burina ripulita, è un'arrampicatrice sociale.
Molto.
Viene da Cuneo, cioè
sì, viene da
oraccia
Cuneo.
Lei, vabbè, io sono nato un centro storico a Roma, c'è una certa differenza tra me e lei.
Mamma mia, il classista.
No, non è classista. Io vengo dal popolo, mio nonno faceva il carzolaro e quell'altro faceva l'autista, quindi non è proprio classismo, però stavamo lì in mezzo, immersi nella bellezza,
vabbè,
no a Cuneo che stanno nei barzellette di torinesi.
Ma non
è
vero.
Rispetto alle persone che stanno a Cuneo.
Però non ha fatto il militare a Cuneo.
C'è nata proprio, pensa.
Però detto questo, vedi Giorgio, al di là
è una ladra, una truffatrice,
sì, beh, adesso poi, oltre alla
schifo del mondo,
pure il falso in bilancio,
certo, certo.
E poi, ma soprattutto agli occhi di Giorgio e di Cuneo,
è De Cuneo, certo.
Però al di là
mi auguro che non abbiamo ascoltatori
cunensi
nella provincia granda.
Allora,
vedi che ne sai le barzellette dei torinesi sui cunesi.
No, meglio che non le diciamo, ma noi vogliamo molto bene i nostri ascoltatori, ci fermiamo qua per la giornata di oggi, ma per un motivo, perché ovviamente la notizia della Santanchè nuovamente indagata a Milano è arrivata in questo momento e quindi avremo modo di approfondirla casomai nella prossima puntata, l'ultima, di Sestante per questa stagione. Poi ovviamente Sestante tornerà in autunno come di consueto, e però nel frattempo vi auguriamo anche buon voto, non con grande cuore, perché sappiamo perfettamente che ci saranno delle percentuali per niente bulgare
di votanti.
Questo non fa bene alla democrazia, però è anche vero che, visto il panorama che ci circonda e visto la classe politica che ci toccherebbe mandare a Bruxelles, e ci toccherà comunque mandare a Bruxelles, forse io
te lo ricordi il mio
chi
slogan.
Si astiene lo comprendo, insomma.
Te lo ricordi il mio slogan?
No tesoro, non mi ricordo. Dimmi.
Chi vota danneggia anche te, digli di smettere.
E beh, così
il perfido reazionario
è ancora tra noi, ma ci saremo ancora. Ora Io intanto per la giornata di oggi vi auguro appunto una buona giornata, un buon weekend, poi per il voto ci sentiamo martedì prossimo e faremo il punto. Un saluto ancora da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.
Martedì ci sarà.